your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. Doc. Doc, doc, doc. Doc. Doc.
Allora, visto che l'ospite è qui, insomma, di solito mi prolungo un po' con la sigla quando devo raggiungere l'ospite telefonicamente. Abbiamo la fortuna di avere qui presso gli studi della radio Gianmarco Ferri, chitarrista e compositore, perché è appena uscito un suo album. Ben arrivato.
Grazie Fabrizio, eccoci qua.
Allora, Sweet and Lovely, questo è il titolo dell'album, giusto?
Sì, Sweet and Lovely, corretto.
Bene, bene, però come ti ho sapientemente istruito, di tutto ciò parleremo, insomma, a tempo debito, perché questa rubrica si chiama Ascolti Doc, proprio perché costringe, ovviamente, benevolmente il nostro ospite a partecipare a questa trasmissione portando in dote un proprio brano black del cuore, e attraverso il racconto dei motivi che hanno portato a questa scelta magari cominciare a capire bene chi abbiamo di fronte, ossia che l'uomo dietro l'artista, come si vuol dire in questi casi, cioè magari un approccio un po' diverso, oltre che rompere un po' il ghiaccio con gli ospiti, serve anche per far sì che chi ci ascolta magari da quello che è il tuo gusto personale possa, come dire, intuire qualcosa della tua personalità e della tua sensibilità artistica che magari da un'intervista tradizionale non è detto che affiori. Quindi, dopo tutto questo pippone iniziale, riprendo fiato lasciandoti il microfono e chiedendoti che cosa hai scelto e per quale motivo.
Ho scelto un brano di un compositore, Hal Hoffman, che è un compositore degli anni 30, insomma un contemporaneo di Gershwin, di tutti questi compositori del grande American Songbook, e il brano in questione è una versione di Dexter Gordon di Headaches, appunto una vecchia canzone, non appunto di Dexter Gordon, ripeto, ma una sua versione con un gruppo di eccellenza, perché è un sestetto con vibrafono Bobby Hutcherson, pianoforte Barry Harris, mi correggo, quintetto, quindi con sax, vibrafono, piano, Bob Cranshaw al contrabbasso e Bill Higgins alla batteria, quindi un gruppo di tutte star.
Insomma, questo, diciamo, è quello che tra virgolette l'enciclopedia riporta, ma adesso invece raccontaci che cosa ti ha colpito particolarmente di questo brano al punto da, diciamo, da proporlo qui come se fosse un tuo, come dire, particolare importante momento musicale.
Beh, è un brano apparentemente molto semplice, perché appunto, come sappiamo, queste vecchie canzoni sono appunto delle melodie molto semplici, molto orecchiabili, nel senso che dovevano essere adattate a musical, dovevano prendere il grande pubblico, erano un po' i pezzi pop dell'epoca. Questa versione qui in particolare mi piace perché ci sono tante sfumature, nel senso che questo gruppo di musicisti, quindi Dexter Gordon con Barry Harris, quindi una, voglio dire, una collaborazione particolare, perché sono due musicisti sì molto simili ma anche diversi stilisticamente. C'è Bill Higgins alla batteria, che anche ha a che fare molto con loro ma ha tante differenze. C'è il vibrafono, quindi uno strumento, diciamo, tra virgolette, nuovo per l'epoca, e ogni diciamo solo di questa versione per me è una lezione di jazz, perché appunto sono molto diversi fra di loro, ma messi lì in un contesto così semplice, perché questo brano ha un'armonia molto semplice, molto diciamo tradizionale, mi fa veramente rendere conto di quante possibilità può dare questa musica. L'ho ascoltato quando ero molto piccolo, diciamo molto piccolo no, perché avevo circa 17-18 anni, e ho pensato subito che attraverso il linguaggio del jazz si possono esprimere dei concetti molto diversi fra di loro, nonostante appunto abbiamo degli accordi alla vista molto, non voglio dire banali, ma molto diatonici, ecco.
Beh,
questo
io,
mi ha colpito.
Insomma, ovviamente poi il jazz riesce in qualche maniera anche a nobilitare e a complicare tra virgolette cose apparentemente semplici, ma sempre diciamo nell'ottica di un come dire, di un maggiore profondità della riproduzione. Ma poi insomma io sono sempre stato il fautore del concetto che un pezzo anche pop, che potrebbe sembrare banalissimo, di 3 minuti bisogna saperlo fare, quindi insomma non è così scontato che poi il pop coincida per forza con qualche cosa di banale o di superficiale. Insomma, io penso che anche questo vada tenuto in considerazione, no?
Condivido.
Bene, senti, per non togliere spazio al brano, che già vedo che è un pochino lunghetto e vediamo se ci parliamo sopra e lo sfumiamo, ti chiedo l'ultimo sforzo, ossia quello di sostituirti allo speaker ufficiale, riannunciare il brano così lo facciamo partire.
Molto bene, questa è Headaches, Dexter Gordon. Thank you.
di comune accordo con il nostro ospite abbiamo deciso di sfumare questo bel brano scelto come brano del Black del Cuore dal nostro ospite Gianmarco Ferri, Heartaches, Dexter Gordon, questi dolori di cuore, insomma questi malanni del cuore, insomma siamo sempre con il cuore gonfio quando sentiamo questi assolo veramente che sono scolpiti nella roccia, veramente una qualità di scelte di timbri, di suoni veramente spettacolare. Complimenti per la scelta Gianmarco e possiamo tranquillamente passare alla seconda parte della nostra chiacchierata, quella che ti riguarda più direttamente, perché appunto dicevamo che Sweet and Lovely è un album recentemente pubblicato dall'etichetta indipendente Wow Records e insomma raccontaci come nasce, anzi cominciamo a dire chi sei, perché ovviamente molti approfitteranno di questa circostanza per, come dire, entrare in contatto per la prima volta con questo nuovo artista e questa nuova proposta. Aspetta, vai.
Ok, io sono chitarrista, prevalentemente jazz, la musica che mi piace da sempre, differentemente magari ad altre persone si approcciano alla chitarra, che passano un po' per il rock, blues, per me il jazz è stato quasi da subito il primo amore, nonostante non ho iniziato da piccolo, avevo circa 13 anni durante gli anni del liceo. E geograficamente vengo dal Molise, la regione cosiddetta che non esiste, ma in realtà esiste.
È un e posto, come?
Posto molto bello. Vivo a Roma da circa 2 anni. Prima di Roma ho studiato negli Stati Uniti, a Boston, a questa scuola, forse qualcuno conosce, Berklee College of Music. Dopo, diciamo, come molti italiani che si trovano lì, che hanno avuto lo stesso, diciamo, excursus, perché durante Umbria Jazz ogni anno distribuiscono delle borse di studio questi docenti di questa scuola americana, e come tanti altri italiani abbiamo avuto questa possibilità di fare questa esperienza così importante, per me ha avuto un particolare impatto. E dopodiché però volevo da sempre tornare in Italia e quindi ho detto Roma è l'unico posto, per fortuna Roma è ancora una realtà solida per la musica, in particolare per la musica jazz, e quindi adesso mi trovo qui.
E questo disco?
Questo disco è il mio secondo lavoro da leader ed è un progetto interamente in trio, diciamo, come mi piace seguire i grandi di questa musica, anche a me piace inserire in questo lavoro sempre canzoni già esistenti, quindi cosiddette canzoni dell'American Songbook e dei brani originali, e il disco vede la partecipazione di Luca Santaniello alla batteria, anche lui molisano, trapiantato negli Stati Uniti, vissuto 20 anni a New York, ha avuto tantissime esperienze, tante collaborazioni importanti, e al basso famosissimo bassista americano che si chiama Doug Weiss, che adesso vive in Europa a Berlino, quindi anche lui è ritornato, ha lasciato il suo paese.
Ha scelto di venire in Europa.
Okay. Esatto.
Senti, questa esperienza negli Stati Uniti, che cosa, al di là, insomma, immagino dell'apprendimento, perché ovviamente uno va lì anche solo andarci per il fatto di imparare un approccio diverso da quello che possono essere le scuole italiane, insomma entrare in contatto con musicisti di tutto il mondo, però che cosa ti è rimasto più profondamente radicato dopo questa esperienza? Intanto quanto dura l'esperienza?
Sono circa 4 anni e per farvi capire equivale a un triennio del conservatorio, ecco, lì dura 4 anni il primo ciclo di studi prima di un eventuale master che corrisponderebbe a un biennio, ecco, per farvi capire.
E tu quando sei andato lì, era la prima volta che andavi in America, è stato tutto, come dire, una novità, tutto, insomma sei arrivato proprio da assoluto principiante?
Sì, più che altro avevo viaggiato un po' come appunto ragazzino coi genitori, mai fatto esperienze di questo tipo, quindi come un semplice ragazzo del Molise ritrovato tra queste grattacieli, che poi vabbè, Boston tra l'altro è una città molto alla portata d'uomo, non è New York,
sì,
o
è un po' più
Los
europea,
Angeles.
No, per certi
corretto
versi.
Sì, corretto, e quindi sì, assolutamente un impatto importante. Rispondo alla tua domanda, la cosa che insegnate di più, beh, a parte il fatto che, ecco, jazz ritengo che la loro cultura è cultura americana, poi voglio dire è stata influenzata da armonie europee, però rimane comunque la loro musica, secondo me. Quindi questa cosa qui l'ho sempre pensata e c'è sempre stato un voler provare a vedere come veniva fatta in modo originale, ecco. Però ecco, la cosa più importante è sicuramente il rispetto e la sincerità per la musica, perché diciamo lì sono abituati ad avere sempre persone brave intorno a loro che suonano a livelli alti e nessuno si sente mai arrivato, quindi sempre la cosa di studiare, migliorare se stessi in primis, non per sorprendere il pubblico o per, ecco, il cosiddetto fare show off, ma solamente per un proprio miglioramento interiore e quindi per la musica. Questa cosa l'ho ritrovata molto meno quando invece sono tornato in Italia, ti dico la verità.
Guarda, non mi dici niente di nuovo, e anzi, per quello che può essere la mia sicuramente superficiale esperienza di contatto con musicisti anche di nome, insomma, di nomi importanti, quando vengono dall'altra parte dell'oceano, spesso e volentieri sono di una disponibilità e di una, tra virgolette, umiltà, comunque una semplicità nel senso più nobile del termine, che insomma ti sorprende abbastanza, perché avrebbero tutto il diritto o comunque tutta, diciamo, il curriculum per essere anche altezzosi, essere capricciosi, insomma. Però a me, per mia fortuna, e vedo che anche per te la stessa cosa, ciò non è mai accaduto, anzi sono stati dei maestri anche in questo, nel senso che loro, con il loro sorriso, con la loro disponibilità e la loro quasi immediata empatia, fanno da maestri anche in questo. Cioè tu capisci che intanto devi abbassare le penne, come si dice in questi casi, e che poi soprattutto dal dialogo, dalla contaminazione, dal confronto e dal rispetto reciproco nasce tutto, sia nella musica che al di fuori della musica. Quindi penso che anche a livello di esperienza umana sia stato lo stesso tipo di insegnamento, no?
Sì, sì, assolutamente. E poi la verità è che più cose sai, più ti senti insicuro, almeno a me così, nel senso che più cose conosci, più sembra che devi andare, devi continuare
ad approfondire,
a fare ricerca, certo, nel tuo settore. Esatto, questo penso.
Senti, e di questa ricerca, di questa, come dire, smania, se vogliamo, anche di, come dire, di guardare avanti e di ed appunto di costruire questo disco, che cosa riporta? Cioè, come questa tua esperienza si traduce poi a livello musicale e soprattutto a livello compositivo, perché alcuni brani, come dicevi, sono di tua composizione.
In questo caso in particolare il disco è, dicevo, interamente in trio, quindi un tipo di formazione molto importante nel jazz, e molto challenging dall'altro lato, perché appunto non c'è nessuno strumento che ti può sostenere, ma sei tu, diciamo, che tra virgolette dai una direzione ai brani, a tutto quanto. Però è un tipo di formazione che mi piace particolarmente, perché appunto la parte divertente di questa musica è che ci lascia tanta libertà, con molte regole ovviamente, però il trio in particolare è la sfera perfetta per diciamo creare di più, e ovviamente pensando all'armonia, pensando a tutte le regole di questa musica, però dando una propria interpretazione del linguaggio del jazz. Quindi magari non necessariamente pensare di giustificare tutte le note, anche perché ricordiamo col trio, in particolare con la chitarra, è un po' diverso dal trio col piano, che diciamo i pianisti possono giustificare tutto con la mano sinistra, invece con la chitarra abbiamo gli accordi e abbiamo le linee melodiche, quindi diciamo fare tutte e due le cose insieme non è sempre possibile come un pianoforte. Però ecco, ripeto, diciamo in una formazione di trio penso di meno a giustificare tutto quello che faccio, ma l'idea è più che altro di creare al momento con gli altri musicisti, quindi più diciamo i musicisti sono affiatati, più condividono la stessa lunghezza d'onda, più possono succedere delle cose veramente belle. E infatti mi piace particolarmente in questi ultimi tempi diciamo suonare in particolare questo, diciamo più che altro in trio che con piano.
Come ma il disco piaceva. Precedente era sempre in trio?
Disco precedente invece no, era con pianoforte, quindi quartetto più classico, tradizionale.
Vabbè, quindi insomma in questo caso hai voluto proprio sfidare le tue anche, come dire, capacità di costruzione di amalgama, immagino.
Sì,
no?
Sì, senza, come dire, senza aspettative. Non vedo mai dischi come deve essere il prodotto perfetto o qualcos'altro. Sì, deve essere un prodotto assolutamente di qualità, però diciamo lo vedo un po' come mettere un punto su un momento storico e dire ok, questo sono stato in questo determinato periodo, poi magari 2 anni dopo manco ti piace più, però sicuramente imparare ad accettarsi, che è una cosa pure importante di questa musica, credo, no?
Certo, senti una cosa, questo disco è appena uscito. Ci sono occasioni per ascoltarvi dal vivo? Avete previsto, magari in vista della stagione estiva, di avere delle occasioni per farlo ascoltare live?
Allora, lo abbiamo appena presentato, il disco è uscito ad aprile, ci sono stati 2 bei concerti, che ricordo e poi rispondo alla domanda, sono stato uno a Roma presso il Cantiere, che immagino conosci, a Trastevere, e uno presso la mia città, a Campobasso, e abbiamo presentato questo disco, purtroppo non con Doug al basso, ma abbiamo avuto un grande ospite, Dario De Ida, che ha preso, diciamo,
poteva andare peggio
e quindi sono stati 2 concerti molto belli dove abbiamo avuto la possibilità di presentare la musica, così diciamo è stato abbastanza immediato dopo l'uscita dal disco, in genere il contrario, e difatti adesso in genere mi capita che devo sempre aspettare un po', sto lavorando per riportare questo trio in giro, per il momento non c'è ancora un tour diciamo ufficiale, però ecco, sto lavorando per l'inverno, sai come sono i tempi comunque.
Certo, anche perché poi un problema che penso che avrai riscontrato pure te è che dopo il Covid c'è stato un pochettino un rimescolamento proprio delle regole e delle possibilità dei live. Ecco, il Cantiere per esempio è uno dei rari, delle piccole isole felici, perché in realtà ha continuato esattamente con la stessa formula, mentre invece tanti posti si sono un po' dovuti riadattare anche con il discorso del food and beverage, perché ovviamente per pagare gli artisti c'è tutto un discorso dietro, eccetera. Quindi è ovvio che tutto questo come dire prevede che sia gli artisti che diciamo i gestori dei locali hanno l'ansia da prestazione, quindi questo discorso della programmazione booking, eccetera sì. Eccetera diventa che insomma devi entrare, forse voi vi siete potuti muovere diciamo non dico fuori tempo massimo, però per l'estate molte cose, molti giochi erano già fatti, no?
Sì, adesso per i club d'estate il festival è un altro discorso, però adesso anche i club fanno programmazione ma 6 mesi prima, tantissimo. Infatti la cosa difficile è magari non tanto avere la data, ma magari hai una data 7-8 mesi prima e vuoi bloccare dei musicisti, non è così facile, perché magari chissà cosa vai a fare da qui a 8 mesi, insomma.
Se già ti sei impegnato poi è difficile sfilarsi, certo. Senti, in maniera molto, come dire, conforme agli insegnamenti della scuola che hai frequentato, parlavamo appunto dell'impostazione proprio dell'abito mentale alla quale vengono portati gli alunni, per così dire, ho con piacere, anche con curiosità, constatato che avendoti lasciato la scelta del brano tuo con il quale chiudere la nostra intervista, cosa che verrà a breve perché insomma sappiamo che il tempo è tiranno, hai scelto invece di un tuo brano, hai scelto di utilizzare come brano di presentazione, tuo biglietto da visita, un classico, a proposito di grandi classici. Intanto perché questo e perché non un brano tuo, se la domanda è lecita?
Ah, ok, beh, ho scelto, appunto, lo presento, This Foolish Things, un brano sempre che è simile a questo che abbiamo ascoltato come storia, vecchio compositore, brano suonato da tutti, cantato da tutti. Però, ecco, un'altra cosa che non ho detto prima, di quando prendo un brano già esistente e cercare di farlo a modo mio, quindi in questo caso questa versione che stiamo per ascoltare non è una ballad, in genere questo brano si presenta sempre come ballad, è un brano fatto double time, cosiddetto double time fill, e l'idea dietro questo brano è un po' cercare di prendere le sonorità di un pianista che mi piace particolarmente, che è Ahmad Jamal, e portarlo un po' come trio con la chitarra, che, ecco, non dico di averlo fatto, però l'idea
era quella
di rubare, tra virgolette, prendere in prestito degli arrangiamenti, delle scelte stilistiche di Ahmad e portarle un poco in questo brano e trasmettere questa cosa che diciamo lui mi dà particolarmente spesso, che è la gioia e la felicità, no, di questa musica, che è un aspetto fondamentale, secondo me deve trasmettere questo, non è l'unico aspetto ovviamente, però io ci faccio molta importanza, ecco, ci deve essere in qualche modo.
Bene, allora ricordiamo per l'appunto il nostro ospite odierno, Gianmarco Ferri, chitarrista e compositore, che ha appena pubblicato il suo Sweet and Lovely album in trio, l'è venuto a presentare qui negli studi di Radio Città Aperta.it. A proposito di questa nostra chiacchierata, lo dico a beneficio del nostro interlocutore e di chi ci ascolta, di questa mezz'oretta trascorsa insieme verrà generato un specifico podcast che ovviamente ti metterò a disposizione per comodità tua e nostra, e quindi avrete la possibilità, oltre al podcast canonico delle due ore, di ascoltare semplicemente la chiacchierata, che va a concludersi con questo brano These Foolish Things, che ha dei, come dire, precedenti molto illustri, da Nat King Cole a Era James, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, insomma chi più ne ha più ne mette, addirittura James Brown leggo da qualche parte. Quindi io ringrazio il nostro ospite Gianmarco Ferri, ovviamente in bocca al lupo per questo e tutte le prossime tappe della tua carriera musicale. Ovviamente tienici presente per qualsiasi comunicazione che riguarda gli sviluppi futuri di questo e dei prossimi lavori, quindi insomma saranno sempre gradite le tue visite e le tue notizie. Grazie ancora Gianmarco, grazie. Non so se devi salutare qualcuno, se vuoi chiudere con una frase.
Io ringrazio te e quello che fai per la musica, perché oggigiorno è sempre più raro trovare queste realtà.
Grazie, troppo buono, mi confondi e mi commuovi. Allora, con il suo trio, Doug Weiss, Luca Santaniello e appunto Gianmarco Ferri, ascoltiamo These Foolish Things. Grazie ancora.
Grazie Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.